La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 4 minuti, eccoci in newsline, la puntata di oggi di giovedì 13 giugno. Diamo subito uno sguardo alla meteo con Tommaso Torrigiani dall'AMMA, perché abbiamo capito che arriverà il caldo, ma ancora non ben capito che giornata sarà quella di oggi per la Toscana. Buongiorno Tommaso.
Buongiorno Chiara, un caro saluto a tutti gli amici all'ascolto. Oggi è una giornata decisamente più variabile, sicuramente non con il gran caldo, le temperature massime sembrano destinate a rimanere fino a 24-25 gradi in virtù di una giornata che sarà variabile, con una nuvolosità abbastanza diffusa al mattino, quando saranno anche possibili delle precipitazioni sparse sui rilievi, in particolare forse anche qualche isolato rovescio temporalesco tra arcipelago e costa centro-meridionale. Variabilità che ci accompagnerà anche nel pomeriggio, quando avremo sì possibilmente delle schiarite lungo la fascia costiera e sul Grossetano, ma sulle zone interne ancora locali addensamenti, ancora la possibilità di qualche fenomeno precipitativo a carattere di rovescio temporale, più probabili ancora una volta in Appennino e sui rilievi centro-meridionali. Delle temperature, come vi ho già detto, sono in calo e non superiori ai 25 gradi, i venti sono in rinforzo dai quadranti occidentali, questo favorisce un mare fino a molto mosso, soprattutto sull'arcipelago settentrionale. I prossimi giorni vedranno un graduale miglioramento con condizioni decisamente più stabili, anche se non del tutto soleggiate. Il gran caldo è atteso arrivare solo a partire da metà della prossima settimana, Chiara.
E allora, grazie per il momento a Tommaso Torrigiani. Naturalmente domani, il venerdì, è sempre collegamento di tendenza anche per i giorni che verranno. Rimanete dunque aggiornati anche dal punto di vista meteorologico sulle nostre frequenze. Breve pausa pubblicitaria, poi torniamo con voi.
Festival del Bosco Compitese e Montepisano. Due weekend all'insegna di arte, cultura e natura, spettacoli, concerti, dai Diana Lu agli Esterina, dibattiti, laboratori per bambini e tanto altro. E poi stand enogastronomici con prodotti locali. 15, 16, 22 e 23 giugno, Festival del Bosco a Pieve Sant'Andrea di Compito, Lucca. Ingresso libero, info e programma su camelielucchesia.it oppure cerca Centro Culturale Compitese sui social.
Torna Artico Festival. Vasco Brondi, Dito nella Piaga, Giorgia Fumo e Sandro Cappai, Lucio Corsi, True Collected e Napoli Segreta sono i protagonisti dell'ottava edizione. Musica, stand-up comedy immersi nel verde ed ogni sera area food and beverage. E in collaborazione con Rock Contest sul Garden Stage e il suo in concerto. Artico Festival è a Bra, Cuneo, nel Parco della Zizzola, dal 26 al 29 giugno. Info e biglietti su articofestival.it.
Momax, internet al massimo.
Momax nasce in Toscana per fornire internet veloce su tutto il territorio.
Con la fibra ottica di ultima generazione ed una speciale rete wireless, Momax è l'operatore che stavi aspettando. Scopri se la tua zona è coperta da Momax.
Comunica e condividi senza limiti. Clicca su momax.it e naviga al massimo.
Agricoltura di precisione, filiera corta, multifunzionalità, benessere animale, energie rinnovabili e risparmio idrico, lotta al caporalato. Le imprese agricole sono chiamate a raggiungere obiettivi a tutela della competitività e del reddito per restituire ai consumatori prodotti sani e di qualità. Informati sulle iniziative della nuova politica agricola comune visitando il sito dell'agenzia formativa di Coldiretti Toscana www.agoragri2.eu. Progetto finanziato dal PSR della Regione Toscana 2014-2022, sotto misura 1.2, sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione. Annualità 2022.
Lunaria, il Festival delle Arti di Strada, torna sabato 15 e domenica 16 giugno nel Borgo Medievale di Calenzano Alto, con spettacoli diffusi in piazza, nelle vie e nel giardino del castello. Prevendita biglietti su Ticket One. Informazioni, Associazione Turistica Calenzano, pagina Facebook Calenzano Eventi e lunariacalenzano.it. Controradio.
We'll be right back.
Alle 8 e 9 minuti diamo uno sguardo ai giornali locali. Nel frattempo, Raffaele, ci è arrivato un messaggio che mi lascia un po' col punto interrogativo. Per il ballottaggio di Firenze sarò in Gran Bretagna per un viaggio che, voi sappiate, posso chiedere di votare da lì. Grazie per le informazioni, spero insomma che mi possiate aiutare.
Ci informeremo.
Io credo che riguardi i residenti all'estero, la possibilità di votare per chi è in viaggio la vedo dura, però
è così, soprattutto tra l'altro la Gran Bretagna, come sappiamo, non fa più parte neanche dell'Unione Europea, per cui è veramente complessa, e con i viaggiatori di contrarietà ci siamo ritrovati in queste circostanze. Naturalmente eravamo in India per esempio nel 2019 e non ci hanno permesso di votare nell'ambasciata italiana a Delhi, per cui la vedo molto difficile. Andiamo a vedere un po' di giornali di quest'oggi che aprono tutti o quasi tutti con la nostra intervista di ieri al presidente della regione toscana Eugenio Giani. La Repubblica titola: ultimatum di Giani a Italia Viva, ora schieratevi con Funaro. Il governatore incalza la sua vice Saccardi, i renziani ci pensano in attesa di un segnale dal PD. Oggi il confronto tra la candidata del centro-sinistra Aga Schmidt, organizzato da Repubblica, ce n'è uno al giorno, diciamo così, per cui vedremo che si diranno, diciamo, alla fine di questi 10 giorni.
Speriamo che rimangano, insomma, al dirsele, ecco.
Sì, speriamo sempre. Il Tirreno titola: svolta Giani, ora arriva l'ultimatum, Renzi torni subito a sostenere il PD. In regione scricchiola la poltrona della vicepresidente Saccardi, così il Tirreno di questo.
Non ve lo rimandiamo Giani, non vi riproponiamo l'audio perché è stato ben chiaro ieri dalle nostre frequenze su Controradio Web TV rispetto a quanto richiesto a Italia Viva. Giani mette Saccardi a un bivio, anche il Corriere Fiorentino apre sulle dichiarazioni ai nostri microfoni. Il governatore alla sua vice: mi aspetto dia il prima possibile indicazione di voto per Funaro in attesa dell'ex candidata sindaco renziana, del re detta le sue condizioni ai Dem in vista del ballottaggio. Discontinuità, poi parleremo anche di questo, ma un richiamo c'è al primo confronto post primo turno di Funaro e Schmidt ieri alla festa della FIOM, primo duello tra accuse e contraccuse. Sta all'insegna delle accuse reciproche il primo confronto pubblico tra i due sfidanti al ballottaggio per le comunali di Firenze, Funaro e Schmidt. Il faccia a faccia tra i due candidati si è consumato alla festa della FIOM al circolo della Rondinella e i toni si sono subito alzati. Sentiamo dunque un estratto delle dichiarazioni a margine che sono state rilasciate dalla candidata di centro-sinistra e dal candidato di centrodestra.
Noi abbiamo un progetto, una visione molto chiara, abbiamo già messo in campo alcune proposte, a partire dal salario minimo, dal blocco dei subappalti a cascata, ai cantieri trasparenti, tante azioni concrete che sono già state deliberate dall'amministrazione, nel mio programma e nel nostro programma sono al centro dell'attenzione insieme a tante altre proposte lavorative. Non ho molto chiara qual è la posizione del candidato di destra. Io penso che bisogna dare risposte a livello locale, ma che bisogna anche chiedere che vengano date risposte a livello nazionale. Io penso che più che annunciare nomi bisogna annunciare quali sono le azioni che si vogliono mettere in campo. Anche lì nel programma di Schmidt, un programma di 2 paginette e mezzo, si parla della sicurezza in 2 righe e si dice semplicemente che presiederà il comitato per l'ordine pubblico una volta alla settimana. Nel nostro programma ci sono proposte articolate, partendo dalla prima che è fondamentale, chiedere agenti al governo, e dall'altra parte dare risposte a livello territoriale, dai vigili di quartiere all'aumento delle parti antidegrado e ai presidi sociali e culturali nella città.
E forse non hanno tutti capito che se vince questa proposta che in continuità di Nardella, che fra alcuni mesi tutti noi che non abbiamo la macchina Tesla o altre macchine comprate nuovamente dobbiamo pagare parecchi soldi per entrare e uscire da Firenze. Forse non hanno capito tutti quanti quanto pesa proprio sulla loro vita anche la continua deforestazione di Firenze, delle strade di Firenze, e però ci dà la possibilità di sopravvivere in città nel XXI secolo. E quindi noi ci concentriamo sul nostro programma, io mi concentro a promuovere il mio programma e a cercare i più fiorentini possibile questo programma. Io sono molto molto ottimista, quindi penso proprio di vincere, ma così temerario di ora rivelare tutta l'intera squadra di certo non sono, ma non escludo che nei prossimi giorni qualcuno posso già rivelare.
Minuti, proseguiamo il nostro percorso di analisi e riflessioni anche sugli equilibri che vanno creandosi in vista del secondo turno sul contesto fiorentino. La sinistra di opposizione, non di governo. Abbiamo voluto titolare questo spazio della nostra newsline perché diamo conto della posizione, delle affermazioni, le dichiarazioni post voto fatte dal candidato sindaco della sinistra Dimitri Palagi, che entra in consiglio comunale come consigliere di sinistra Progetto Comune, e ha detto ben chiaramente: noi non aiuteremo le destre, non accetteremo proposte di ingresso in giunta laddove dovessero arrivare, ci attendono 5 anni di impegno per la città come sinistra di opposizione. Diciamo, questo è il mandato che hanno appunto raccolto e che traducono da un punto di vista di lavori in consiglio comunale.
Ricordiamo, a proposito di Dimitri Palagi ha ottenuto in totale 9.868 voti, di cui 964 voti sono andati al candidato, diciamo così. Quindi ieri Antonio Florida ci ricordava che come candidato, in senso relativo naturalmente, ha ottenuto un risultato personale importante, ma le due liste che sostenevano la candidatura di Dimitri Palagi hanno raggiunto il 5,45%, che è uno dei risultati peggiori probabilmente per quello che riguarda la sinistra d'opposizione. La sinistra Progetto Comune ha avuto 7.634 voti per un totale di 4,44%, mentre l'altra lista, Firenze Ambientalista e Solidale Città di Pace, ha ottenuto 1.161 voti, ovvero uno 0,68%. Quindi Dimitri Palagi riparte da questo 5,45%, non entrano in consiglio persone protagoniste della passata stagione come Antonella Bundu, che ha anticipato già che continuerà a fare politica, perché la politica non si fa soltanto negli ambiti, come dire, squisitamente ed esclusivamente istituzionali, ma si fa anche in tanti altri luoghi, a cominciare dalle piazze. Per quello che riguarda la Dimitri Palagi e la sua lista, la mancata creatura, diciamo, che doveva nascere ispirata dall'associazione 11 agosto, che doveva mettere insieme appunto la sinistra di Palagi con la Del Re, con il Movimento 5 Stelle, con il movimento inventato da Tommaso Montanari, eccetera eccetera, ora è anche il momento un po' del, come dire, del un po' di acredine, un po' di accuse reciproche, cosa che avviene sui social, perché in questo momento nessuno è particolarmente contento, diciamo così, a sinistra e a sinistra della coalizione, che in caso di vittoria dovrebbe andare a governare la città per i prossimi 5 anni. Quindi questo è un altro aspetto
che condivideremo tra poco, esatto, con Dimitri Palagi. Diamo conto anche della candidata sindaco di Firenze Democratica, Cecilia Del Re, che ieri si è espressa ribadendo una discontinuità se verrà confermata, cioè se verrà dichiarata su determinati temi, ovvero alcuni dei quali sono la fiscalità progressiva, l'approvazione di un piano del verde, il parco dell'innovazione allo Smannoro, una riforma per dare più potere ai quartieri, la modifica della norma sugli studentati, allora potrebbe esserci un endorsement verso Sara Funaro. Altrimenti no, nessun appello, nessuna indicazione. Sul parco dell'innovazione allo Smannoro, Funaro ha mostrato un'apertura ieri proprio al di confronto alla FIOM con Schmidt, ma poi torneremo sul versante Firenze Democratica e anche Italia Viva. Adesso concentriamoci sulla sinistra, lo facciamo con Dimitri Palagi, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno,
buongiorno,
Dimitri.
Grazie.
Commento al vostro risultato, Dimitri. 5,45, ieri dicevamo un tuo risultato personale buono, interessante, con quasi 1000 voti di persone che hanno votato direttamente il candidato, però nel complesso, rispetto alle altre percentuali degli altri mandati, degli altri anni, le cose non sembrano molto rose. Voi che riflessione avete fatto?
Che una parte importante della città ha scelto di dare fiducia alla sinistra del centro-sinistra. Alleanza Verdi Sinistra fa un ottimo risultato alle europee, lo dimezza per le comunali, ma è la prima volta che una lista a sinistra del Partito Democratico registra un consenso quasi pari a quello della sinistra di Alternativa. Quindi prendiamo atto che, a fronte delle polemiche che noi non abbiamo inseguito, quindi penso a Tommaso Montanari che dà indicazione per Cecilia Del Re, Tommaso Grassi che dà indicazione per Sara Funaro, il vero elemento in termini di voti assoluti che è mancato alla nostra coalizione è una parte di città che ha voluto dare fiducia a un presunto nuovo corso del Partito Democratico per rompere con Italia Viva. Noi abbiamo fatto una scelta diversa, che è una scelta che probabilmente ha recuperato anche voti che sarebbero andati nell'astensionismo, se non addirittura a destra come voto di protesta, perché lo abbiamo visto in campagna elettorale che il riconoscimento sociale delle ragioni delle nostre posizioni su alcune questioni come quelle della sicurezza o quella del trasporto pubblico locale, cioè ci sono tanti temi forti su cui solo la nostra coalizione ha preso posizioni chiare e su cui costruiremo il lavoro dei prossimi 5 anni. Già domani sera noi saremo al Teatro dell'Affratellamento per un'assemblea cittadina aperta per strutturare il nostro spazio. Io ringrazio i partiti che hanno scelto di sostenere questo percorso, perché comunque rispetto a tutte le diatribe del centro-sinistra e a quella frammentazione, noi prendiamo anche atto che la legge elettorale a questo giro regala tre consiglieri a Italia Viva e Firenze Democratica, che 5 anni fa erano all'interno del centro-sinistra. Quindi il risultato poteva sicuramente essere migliore, non c'è da festeggiare, al tempo stesso c'è da non sottovalutare il fatto che quasi 10.000 persone in questa città continuano a ritenere importante che ci sia una sinistra che a livello nazionale ancora non c'è e che anche nelle altre grandi città d'Italia non riesce più a eleggere. Quindi in un contesto nazionale molto difficile, ripeto, senza entusiasmo, con la capacità di vedere tutti i limiti del risultato che abbiamo ottenuto, al tempo stesso saremo in consiglio comunale, rappresenteremo un pezzo di questa città e lo vogliamo fare in maniera aperta e sperando che chi ha scelto il centro-sinistra poi alla fine scelga di tornare insieme a noi. Penso ai Colò, penso a Sinistra Italiana, con più difficoltà forse i Verdi, ma quello è un mondo con cui continuiamo a confrontarci senza polemiche.
Ecco, rispetto a proprio a questo ultimo, a questa ultima suggestione, c'era già stata una divisione, no? L'Alleanza Verdi Sinistra, che sostiene la coalizione di Funaro, già poneva l'arco a sinistra, non in maniera omogenea verso una corsa, nonostante poi tutto il percorso fatto con e non fatto, diciamo, con Montanari. Ma ci sarà la possibilità, quindi intravede un dialogo operativo, diciamo, tra opposizione e maggioranza attraverso il canale a sinistra della coalizione di Funaro?
non ho idea, dipenderà da loro. Noi abbiamo l'abitudine di fare politica in una maniera molto trasparente e molto radicata alla realtà, quindi ciò che si fa all'interno dei palazzi deve corrispondere a ciò che si fa nella società, e non è semplice. Io sono cresciuto ormai in 18 anni di militanza prendendo atto dei tanti errori di chi poi va nelle istituzioni e perde il contatto col cosiddetto tessuto militante o con le classi sociali di riferimento. Quindi noi non immaginiamo scorciatoie politiche, immaginiamo che ci sia una collaborazione sui temi, e vogliamo vedere il prossimo consiglio comunale come sarà composto, anche la nuova giunta come sarà composta. Ci sembra di capire da parte di Firenze Democratica e di Italia Viva e dal Movimento 5 Stelle arrivano degli ammicchi al centro-sinistra. Io non do per scontato gli equilibri andranno a crearsi, anche perché Italia Viva continua a governare con Giani a livello regionale, quindi non è scontato quello che succederà nelle prossime settimane. Sicuramente tante posizioni che noi abbiamo espresso nel nostro programma sono state riprese sia da Funaro che da Schmidt. Questo ci fa ben sperare che alcune delle cose che abbiamo sostenuto in questi anni di opposizione possano diventare egemoni e possano diventare azioni di governo. Quindi su questo abbiamo delle speranze. Per quanto riguarda i rapporti con le altre forze organizzate, anche in vista delle regionali, e questo riguarda anche il rapporto con l'associazione 11 agosto, con cui non neghiamo di avere la speranza di poter dialogare, rimane però la posizione di cui ci siamo assunte e assunti la responsabilità per queste elezioni amministrative, anche ricevendo legittime forti critiche, talvolta anche delle ingiurie, ma tutto ci sta in politica e non ci sono problemi. Cerchiamo di rispondere anche con un po' di autoironia. Per quanto ci riguarda, la scadenza elettorale non sacrifica la chiarezza del progetto, perché altrimenti noi perdiamo le persone che ci votano nell'astensionismo, quindi magari si può ottenere un buon risultato in termini percentuali ma non in termini di voti assoluti. Quindi quello che affronteremo domani sera sarà come strutturare il nostro percorso per i prossimi 5 anni in città e metterlo a disposizione anche delle altre scadenze elettorali, confidando che a Empoli, Borgo, Calenzano possano arrivare risultati importanti e incoraggianti per l'alternativa di sinistra.
Avete pagato un po' il naufragio dell'esperienza 11 agosto in qualche modo di riflesso?
In realtà ci sembra di no, il che non vuol dire che non è stato un enorme peccato. Quindi il dato politico rimane, cioè il fatto che è un'occasione mancata e che questa occasione mancata abbia creato scoramento, rabbia, disorientamento in una parte dei nostri mondi rimane vero, e questo in termini politici è un problema. Quindi non voglio sembrare una persona che sottovaluta questa cosa. Il dato politico è assolutamente rilevante, cioè è un elemento di rottura. Anche sul piano personale io non nascondo che considero Tommaso Montanari e Tommaso Grassi due figure di riferimento per la nostra storia politica. È chiaro che hanno fatto una scelta di indicazione di voto molto distante dal nostro progetto politico, quindi questo rimane un problema. È però, a quanto abbiamo cercato di capire, poi studieremo meglio i flussi sezione per sezione, non tanto una questione elettorale quanto una questione politica, mentre dal punto di vista elettorale i nostri mondi di riferimento, diciamo, i voti assoluti che sono mancati rispetto al 2019 corrispondono con i voti che ha preso Alleanza Verdi Sinistra, con probabilmente l'effetto, quello che dicevo prima, traino del risultato delle europee, perché Salis Lucano in Parlamento Europeo sono una buona notizia anche per chi non ha votato Alleanza Verdi Sinistra e legittimamente.
Certo, assolutamente. Palagi, un'ultima considerazione, però in una veste più di opinionista, diciamo, la tiriamo in ballo. Arriva un messaggio da Alberto e ci chiede, valuta con noi, al di là delle indicazioni di voto, chi ha votato per Saccardi o Del Re al ballottaggio potrebbe votare a destra? Non credo proprio, o non vota o vota Funaro, almeno spera Alberto. Che tipo di valutazioni fa su quella parte di elettorato appunto che ha riversato in Saccardi e Del Re un primo turno?
Beh, non escluderei niente in termini di comportamenti individuali. Immagino che però sia un elettorato di centrosinistra deluso dall'assenza delle primarie e che quindi difficilmente potrebbe sostenere le destre. È vero che Schmidt è molto abile nel presentarsi come candidato civico e nel nascondere l'impresentabilità dell'estrema destra. Io credo che ci sarà una possibilità che alcune persone che hanno votato altro rispetto a Schmidt e Funaro possano orientarsi su Schmidt, ma da quello che ho visto io sono poche le persone che vanno in quella direzione. È un voto di protesta, e soprattutto se chi si è astenuto al primo turno non si attiva e non partecipa al voto, il risultato dovrebbe essere già scritto. Poi in politica niente è scontato, però sì, sinceramente io non ho visto una grandissima megalomania nel rapporto con le persone, una grandissima volontà di convergere su Schmidt al secondo turno, tolta la lista di Marrazza, che leggo sulla stampa può essere orientata a sostenere il centrodestra. Per il resto nessuno dei grandi bacini elettorali che ha votato altro dovrebbe convergere su Schmidt, quindi è una valutazione che in teoria mi vede concorde. Al tempo stesso un po' mi preoccupano le dichiarazioni di Saccardi e Del Re rispetto al ballottaggio, cioè bisogna prendere atto che comunque siamo coalizioni che hanno preso tra il 6 e il 7, un po' meno del 6 nel nostro caso, un po' più del 7 nel caso di Saccardi. Non è che possiamo dettare le condizioni su tutto il programma di governo, comunque Sara Funaro e Alleanza Verdi Sinistra insieme al Partito Democratico ottengono un risultato importante. Non credo ci sia da trattare per posto in giunta, questa è la nostra posizione. Credo che si avranno la capacità di fare una campagna elettorale cauta. Per quanto riguarda il risultato al ballottaggio, non ci sia il rischio della vittoria delle destre.
Dimitri Palagi, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi.
Grazie a Dimitri Palagi. Sono le 8:30 in questo momento, giornale radio di Popolare Network, dalle 8:40 anche su Controradio Web TV con Dario Nardella, neo parlamentare europeo.
Popolare Network, Popolare Network.
Le 8:30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Si apre oggi il G7 in Puglia, si inizia in mattinata con una colazione di lavoro dopo che da settimane le delegazioni sono al lavoro per le conclusioni finali del vertice, conclusioni da cui hanno denunciato ieri fonti francesi vicine al dossier sarebbe sparito il riferimento alla tutela del diritto di aborto legale e sicuro. Le fonti parlano di una reticenza della parte italiana al tavolo su questo punto. La presidenza italiana nega, secondo alcuni quotidiani, il dissidio è stato di natura terminologica, con Parigi che voleva esplicitare un diritto all'aborto e Roma che si è irrigidita. Stamattina la prima sessione sarà dedicata ad Africa e ai cambiamenti climatici. Il tema centrale della prima giornata di lavori è la guerra in Medio Oriente e soprattutto in Ucraina. Si discute su 50 miliardi di euro in asset russi da devolvere a Kiev. Il vertice dei grandi sarà accompagnato da un fitto programma di iniziative e di contestazioni con molte associazioni e organizzazioni presenti. Sul tema delle armi e della spesa militare abbiamo sentito Paolo Pezzati, portavoce di Oxfam.
Con un taglio di circa 35 miliardi, poco più di 35 miliardi di dollari, si avrebbero delle risorse sufficienti per contribuire a eliminare la fame nel mondo. Chiaramente sono delle stime che si basano su tutta una serie di calcoli dei principali studi sul tema. È il gap che serve per gli appelli umanitari relativi a questo ambito. Insomma, da uno spaccato di quali in realtà siano le reali priorità dei paesi più ricchi del mondo. 35 miliardi è il 2,9% della spesa totale militare dei paesi del G7.
Chiedere in questo momento di abbassare le spese militari, una richiesta in totale controtendenza.
Vediamo negli ultimi anni un aumento dei conflitti, un aumento del commercio delle armi, però la nostra insicurezza è aumentata, il mondo è meno sicuro, serve invece recuperare la via del multilateralismo, della diplomazia e del dialogo.
Alla Camera riprendono tra un'ora alle 9:30 i lavori per l'approvazione del DDL Calderoli sull'autonomia differenziata. La presidenza di Montecitorio intanto ha acquisito i filmati della rissa scoppiata ieri in aula intorno alle 19. Un deputato del Movimento 5 Stelle, Leonardo Donno, stava cercando di dare una bandiera tricolore al ministro Calderoli, è stato colpito ed è caduto a terra. Nelle immagini si vede Donno in mezzo a una ventina di persone che discutono animatamente mentre vola qualche schiaffo e lui poi accasciarsi. Subito dopo è stato portato via dall'aula in carrozzina. Nessuno si è assunto finora la paternità del colpo al deputato. L'opposizione ha parlato di scena ghiacciante e violenza squadrista. Nella notte caccia israeliani hanno bombardato il sud del Libano, lo ha riferito l'esercito di Tel Aviv. Ieri Hezbollah aveva lanciato oltre 150 razzi verso il nord di Israele dopo l'uccisione di un suo comandante. Intanto a Gaza sono almeno 40 le vittime palestinesi nelle ultime 24 ore, 37.200 i morti dall'inizio del conflitto. La fame ha raggiunto livelli catastrofici, 8.000 bambini sotto i 5 anni soffrono di malnutrizione acuta, ha denunciato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Argentina il Senato ha dato il via libera definitivo al pacchetto di privatizzazioni del presidente Javier Milei. Durante il voto ci sono stati violenti scontri tra polizia e migliaia di manifestanti dell'opposizione al di fuori del palazzo legislativo. La polizia ha usato lacrimogeni, idranti, manganellate per cercare di disperdere i manifestanti. Ci sarebbero numerosi feriti, decine di arresti. Il presidente Milei si è congratulato con la polizia per aver sventato quello che ha definito un tentativo di colpo di Stato. Nel mondo il numero di persone in fuga da guerre, cambiamenti climatici e povertà è raddoppiato negli ultimi 10 anni, quanto emerge dal rapporto annuale dell'UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati. Sono state 120 milioni le persone costrette a lasciare le proprie case fino a marzo 2024. Le crisi umanitarie nel mondo sono quadruplicate in soli 3 anni. L'UNHCR ha dichiarato 43 emergenze in 29 paesi, numeri determinati dalla guerra civile in Sudan, dai combattimenti nella Repubblica Democratica del Congo e Myanmar, dal conflitto nella striscia di Gaza e dalla Siria, che rimane la più grande crisi di rifugiati al mondo, con 13,8 milioni di persone costrette alla fuga. Note 35 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 9.30. Grazie intanto per l'ascolto e a più tardi.
Sembra impossibile agire per un mondo senza guerra. Tutto è impossibile, finché non si trova il modo di realizzarlo. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency, codice fiscale 971-471-10155. Scopri di più su emergency.it/5 per 1000.
Ci sono dei luoghi in Italia dove è facile perdersi.
Ognuno per la sua strada.
Non possiamo accogliere tutti.
Tanto non cambia nulla.
Luoghi comuni, possiamo uscirne. Con l'8 per 1000 alla Chiesa Valdese, un passo concreto verso l'accoglienza e il sostegno a chi ne ha più bisogno. La mia dichiarazione conta. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese, l'altro 8 per 1000.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ad una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze, per traffico intenso ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola e rallentamenti tra Prato Est e il Bivio per la 1. Sulla FIPLI, rallentamenti per traffico intenso in direzione Firenze tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci. Per lavori tra Firenze e Firenze Scandicci in direzione mare, restringimento di carreggiata. Sulla statale 1 Aurelia, chiuso lo svincolo di Vignale Rio Torto per lavori. La viabilità cittadina a Firenze per lavori alla rete idrica in via delle Panche. Circolazione interrotta tra via delle Montalve e via Spinucci. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Nell'incantevole Parco Mediceo di Pratolino torna Un Parco di Musica ed Altre Storie. 16 appuntamenti da giugno a settembre con musica, teatro, danza, letteratura, possibilità di cene e visite guidate. Promosso da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Programma completo e info unparcodimusica.it.
Sabato 15 giugno alle 18.30 Enrico Pierannunzi Trio con il capolavoro Suite for Siena. Domenica 16 alle 18.30 Danzando nel Parco Mediceo con i maestri e allievi del Florence Dance Festival.
Ciao Tour! Dal 27 al 29 giugno la partenza del Tour de France per la prima volta nella storia dall'Italia e proprio da Firenze. Un grande evento sportivo e una festa per la città. Tutte le informazioni, il programma completo, il percorso di gara, le modifiche alla viabilità e alla sosta su www.comune.fi.it.
Dopo il sold out e le richieste di nuovi viaggiatori, parte il secondo viaggio in Algeria fra deserti, oasi e storia millenaria dal 28 ottobre al 7 novembre.
In jeep con autisti Tuareg percorreremo il Sahara Algerino, uno dei più bei deserti di sabbia del mondo, e visiteremo le rovine di civiltà puniche, romane e bizantine.
Le architetture arabe ed ottomane e i boulevard coloniali francesi delle grandi città, le oasi preistoriche, le incisioni rupestri, i canyon e le rocce erose dal vento.
Algeria, la prima volta, dal 28 ottobre al 7 novembre, in compagnia di Rossana Mamberto, posti limitati.
Informazioni e prenotazioni su controradio.it, sezione viaggi e banner Algeria. Musica sulle Apuane 2024. Il festival da 12 anni propone eventi di musica e teatro alla scoperta dei luoghi più suggestivi delle Alpi Apuane. 13 appuntamenti gratuiti di musica e teatro con compagnie e musicisti nazionali, i giovani delle scuole musicali, le associazioni del territorio e tante storie da raccontare. E per ogni spettacolo, previste escursioni con accompagnatori CAI. Dal 20 giugno al 15 settembre, musica sulle Apuane, per chi ama la musica e la montagna. Info su musicasulleapuane.it.
Walter Albini, il talento, lo stilista. Fino al 22 settembre al Museo del Tessuto di Prato, la mostra è dedicata ad un protagonista assoluto della moda degli anni 60 e 80, considerato il primo stilista italiano di prêt-à-porter. Grande disegnatore e instancabile innovatore, Albini è stato ideatore di tanti stili e look diversi. In mostra, oltre 300 tra disegni, fotografie, abiti, accessori e tessuti che ricostruiscono le vicende di un mito della grande moda italiana. Info e biglietti su museodeltessuto.it.
Contro radio.
to me.
Stai ascoltando Controradio.
Scopri Controradio Cross Media su www.controradio.com.
Che meraviglia.
Controradio. Controradio. Stai ascoltando Controradio.
I'm sick to death of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, beginning politicians. All I want is the truth. Just give me some truth.
Alle 8:55 minuti riprendiamo la linea all'interno di Newsline con Non è finita qui per un problema tecnico in esterna in cui abbiamo avuto ripercussioni nei nostri studi. Andiamo telefonicamente sulle nostre frequenze, ma ascoltabili anche sui nostri canali crossmediali, il nostro sito, la nostra app e in streaming, salutando come anticipato il sindaco uscente di Firenze, parlamentare europeo neoeletto del PD nella circoscrizione Italia Centrale, Dario Nardella, ben trovato, buongiorno.
Eccomi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno, bentrovato. Oggi a Prato c'è il passaggio della fascia tricolore, diciamo così, a Firenze bisogna aspettare. E che pensa di quello che ha detto ai nostri microfoni ieri mattina il presidente Gianni?
Ma guardi, io credo che Gianni abbia fatto un ragionamento chiaro, trasparente e lineare, perché la candidata al sindaco Stefania Saccardi, che appunto dopo il primo turno non è più in gara perché il ballottaggio è tra Funaro e Schmidt, è vicepresidente della giunta
e niente, questa mattina non ci aiuta la tecnologia, chiediamo alla regia di ripristinare il collegamento con Dario Nardella. Entravamo nel vivo della riflessione politica partendo dalle considerazioni fatte dal presidente della regione Gianni in collegamento e in studio ieri con noi su Controradio Web TV in riferimento proprio al secondo turno su Firenze e all'aspettarsi l'indicazione su Funaro da parte appunto dell'ex candidata di Italia Viva Stefania Saccardi.
Nardella, c'è un complotto?
Sì, non so chi sia però.
Poi parleremo anche dell'ossessione nei suoi confronti, ma in un secondo momento andiamo alle valutazioni che diceva.
Sì, stavo dicendo, Gianni ha fatto un ragionamento chiaro, trasparente e lineare. Saccardi è la sua vicepresidente nella sua giunta, che è una giunta a guida PD, quindi con un'alleanza forte e chiara con il Partito Democratico, non può non rivolgere un appello ai suoi elettori del primo turno a sostenere Sara Funaro, perché tutti sapevamo che il primo turno era, diciamo, l'occasione nel quale ognuno marcava legittime differenze, ma in un campo che è il centro-sinistra, non si può essere equidistanti o addirittura a favore di Schmidt, perché questo creerebbe un'evidente contraddizione e conflittualità con la posizione di Saccardi nella giunta regionale. Io stimo Stefania, sono confido che saprà essere equilibrata e ragionevole, perché conosce la politica e quindi sa bene che la sua collocazione non può che essere con il Partito Democratico, visto che in giunta regionale ha questo ruolo. Insomma, non possiamo aprire una palese contraddizione tra la dinamica del ballottaggio a Firenze e le posizioni che si hanno nella giunta regionale. Ci vuole coerenza.
Come legge invece la posizione espressa ieri da Cecilia Del Re per Firenze Democratica su elementi di discontinuità che dovrebbero essere presi in carico da Funaro? C'è stato un punto di incontro sul Parco dell'Innovazione allo Smannoro, un'apertura di Funaro, ma altrimenti Del Re dice nessun appello, nessun endorsement.
Ma guardi, non lo valuterà la candidata Sara Funaro. Chiedere una forte discontinuità significa probabilmente non volere sostenere Funaro. Io pensavo che si entrasse nel merito, e comunque secondo me Funaro ha fatto molto bene a sposare uno dei temi, uno dei progetti della lista di Firenze Democratica, e quindi questa è la strada, appunto, dimostrare che ci sono dei punti in comune molto, molto forti, molto evidenti. Insomma, speriamo che anche su quel fronte prevalga la ragionevolezza, perché attenzione, qui si perde di vista un aspetto, e mi auguro che gli elettori di Saccardi e Del Re lo considerino davvero. Noi abbiamo una destra aggressiva, pericolosa, e questo ballottaggio è un ballottaggio vero. Il risultato non è affatto scontato, perché, come ha detto Sara Funaro, si ricomincia da zero, e quindi bisogna stare molto attenti.
Nardella, Funaro forte tra all'Isolotto e in altri quartieri, Schmidt forte tra gli abitanti di Pian dei Giullari, per intenderci, ma lo sai che Schmidt l'ha accusata di aver preso pochi voti a Firenze?
Vabbè, mi sono fatto una risata, che vi devo dire, ne ho presi più di Meloni, più di Vannacci, quindi se permetti io ne ho presi pochi, allora per lui Meloni e Vannacci sono inesistenti. Vabbè, ma che volete,
c'è un po'
tenerezza.
Ecco, allora, quindi se a Schmidt lei fa pena, invece a lei Schmidt fa
ho detto tenerezza.
Sì, sì, no, ma lui ha usato parole forti, ecco, non solo in questo caso. Ma come mai c'è questa ossessione nei confronti della sua figura, non solo sul versante del centrodestra? Anche Renzi, insomma, ci ha messo del suo in questa campagna elettorale.
Ma non lo so, non lo deve chiedere a me, lo deve chiedere a chi fa questo tipo di attacchi, francamente. Io sono felice, i fiorentini mi hanno premiato con grande generosità, e sarò per sempre grato. Alla fine contano i risultati elettorali, insomma, non questi attacchi personali. Quindi mi auguro che Schmidt prima o poi trovi serenità e si concentri sulla campagna elettorale, visto che l'avversario è Sara Funaro e la candidata sindaco è lei e non sono io.
E invece Renzi su cosa si dovrebbe concentrare?
Non sono io che devo dare consigli a Renzi.
Vabbè, questo è legittimo aspettarsi da lei questa risposta. Naturalmente lei ha detto,
no,
io
però, guardate, per me c'è stata una campagna elettorale anche molto aspra sulle europee. Per me, voglio dire, ora si guarda avanti, non è che vivo di ripensamenti o di rancori, l'ho sempre detto. Quindi io guardo avanti con fiducia, con tanta energia, voglia di fare. Mi preoccupo del mio Partito Democratico, che ora è in buona salute, non è che non è che ci devono essere strascichi di scontri personali, la campagna elettorale è finita, per quanto mi riguarda bisogna guardare avanti e pensare a ognuno alla propria parte.
Anche perché lei ha detto, io sono stato eletto due volte al primo turno, poi mi sono presentato alle europee, ho preso più di 100.000 preferenze, per cui sono
devo sempre qui. Fare l'esame del sangue io con i fiorentini, me lo faccio, non ho problemi, mi confronto sempre con i miei cittadini.
Però rispetto alle divisioni passate, oggi il PD ritrova un'unità, secondo lei, tra Schlein, Bonaccini prende tanti voti, è il presidente del partito, cioè sembra una fase nuova.
Sì, io vedo una fase nuova, vedo un clima buono, vedo unità, vedo la possibilità di lavorare bene con le varie sensibilità del partito, perché il PD si è confermato come la guida, il perno del centro-sinistra. Attorno al PD dobbiamo costruire una coalizione forte. Ho fatto un'intervista oggi in cui ho riconosciuto che Elly Schlein è stata decisiva per la nostra vittoria, anche perché ha dettato i temi, prima di tutto quello della sanità, un tema su cui giustamente sta insistendo anche Sara Funaro, perché questo governo Meloni sta facendo disastri sulla sanità e i cittadini ci hanno dato ragione. Allora mi chiedo perché i nostri potenziali alleati che sono all'opposizione in Parlamento non raccolgono la proposta di legge di Elly Schlein della spesa sanitaria, di portare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL, e ne fanno una battaglia comune. Cioè, noi la coalizione la dobbiamo costruire sui temi concreti. I temi sono la chiave di tutto. Anche il fatto che Sara Funaro non raccolga le provocazioni di Schmidt e si concentri sui temi come quello appunto della salute, come quello dei giovani, degli anziani, il tema dei cantieri, no? Cioè, mi convince la sua proposta di dare una svolta alla mobilità, al traffico, insomma, sia a livello locale che a livello nazionale non sono le operazioni di ceto politico che fanno la differenza, ma la capacità di parlare ai cittadini di temi concreti.
Ecco, che tipo di operazione dovrà essere fatta per le regionali? Naturalmente si guarda già all'appuntamento del 2025. Ieri con Gianni parlavamo di un laboratorio toscano che possa tenere insieme tutto un campo largo da moderati a centrosinistra, che lei riconferma come sforzo che si deve fare.
Sì, secondo me questo sforzo è la prima cosa che va fatta. Diciamo che per le regionali sarà importantissimo il risultato di Firenze. Ancora una volta torniamo a Firenze, se come io credo e spero il ballottaggio andrà bene, ma dobbiamo stare attenti anche a questo aspetto che si vota la domenica e lunedì è festa a Firenze, quindi dobbiamo stare attenti all'astensione. Insomma, se le cose vanno bene come noi vogliamo che vadano, allora ci sarà un certo tipo di clima per le regionali, perché anche 5 anni fa Firenze, la provincia, è stata decisiva per la vittoria di Eugenio Giani, e quindi dobbiamo fare una cosa alla volta. Ora concentriamoci per la vittoria a Firenze, perché questa vittoria sarà importante per riconquistare la regione e non lasciarla in mano alle destre.
A proposito di mettere un punto, no, e andare avanti, siccome comunque nell'arco di queste settimane si è tanto parlato delle primarie che possono mancate, che possono aver inciso o meno nel percorso del centro-sinistra, ci chiedono in molti se ci fossero state non saremmo andati al ballottaggio. È una posizione questa che Salcardi e Del Re evidenziano naturalmente, ma lei alla luce dell'oggi cosa pensa?
Guardi, io credo che parlare ancora di primarie quando ormai siamo al ballottaggio non sembra, diciamo, un po' fuori tempo. Le posso dire questo: io ho girato molto per la campagna elettorale delle europee e nella maggioranza dei casi le primarie non sono state fatte per i candidati sindaco, e quando sono state fatte hanno creato delle fratture così forti che non sono state sanate poi nelle campagne elettorali e hanno fatto perdere i candidati. Cioè, io non credo che sulle primarie si debba aprire una riflessione nuova su come usare questo strumento, perché se deve essere uno strumento per una resa dei conti, e allora finiscono per diventare deflagranti e non diciamo una competizione diciamo ordinaria, funzionale e costruttiva. Aggiungo una cosa: Sara Funaro è stata scelta democraticamente, legittimamente dall'Assemblea del Partito Democratico e poi dalla direzione. Cioè c'è stato un processo democratico e trasparente, questo non lo ricorda mai nessuno. Gli altri candidati come sono stati scelti? Tutti gli altri candidati oppositori di Sara Funaro, più importanti, a cominciare da Schmidt, non sono stati certo scelti come è stata scelta Sara Funaro. Gli elettori questo non lo dimenticheranno. C'è un processo democratico che ha portato alla scelta di Funaro candidato a sindaco. Schmidt è stato individuato da Salvini e da Meloni in una riunione a Roma.
Sindaco, salutandola in questa carica che appunto tra poco porterà una nuova investitura per Firenze dopo il ballottaggio del 23 e 24 in vista dell'Europa, cosa porterà da Firenze a Bruxelles?
Ma io porterò temi molto concreti, a cominciare dalla questione del governo dei centri storici, della tutela dei centri storici, la questione degli affitti turistici brevi di cui si è parlato tanto, perché la latitanza del governo Meloni senza una legge ci crea molti problemi. I sindaci hanno le armi spuntate per gestire questi temi e quindi mi adopererò perché la Commissione europea emani una direttiva comunitaria che si occupi proprio della gestione del fenomeno degli affitti turistici brevi e della tutela dei centri storici. E poi ovviamente ci sono tanti altri temi. Penso ad esempio alla necessità di avere un mercato comune europeo che tuteli la competitività delle nostre imprese, che temono molto una concorrenza sleale degli altri continenti. Se ne è parlato anche a Pitti Uomo, che è in corso a Firenze. Le imprese della moda sono un po' preoccupate della crisi in corso, ma vogliono giocare tutte le loro carte ed essere competitive a livello internazionale. E poi penso anche alla pace. Io mi impegnerò perché ci sia una vera politica estera a livello europeo, come voleva David Sassoli. Un'Europa forte e unita può essere un'Europa che porta alla pace, ma se noi siamo divisi, e ahimè c'è molta tensione a livello europeo, come stiamo vedendo in Francia e non solo, rischiamo di trascinarci queste guerre, questi conflitti in Medio Oriente, in Ucraina per molto tempo, con gravi danni per tutti noi e anche per i nostri cittadini. Dobbiamo quindi dare una svolta. Io mi auguro che, e chiudo, i prossimi anni in Europa siano anni per una nuova Europa, per una fase costituente della nuova, delle nuove istituzioni europee.
Sindaco Lavedella, grazie. Salutiamo anche Raffaello Napoleone, tra le altre cose che il nostro prossimo ospite e Napoleone, non ci eravamo messi d'accordo il sindaco Nardella per questo aggancio sulla moda, per intenderci. Buongiorno.
La moda è parte importante di questa terra dal punto di vista produttivo, dal punto di vista di rappresentazione. La moda italiana qui è nata, quindi è parte integrante delle pietre della nostra città.
Lasciamo Dario Nardella al suo lavoro e lo ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a voi, a presto.
Dunque, dicevamo, Napoleone, un passaggio importante perché stiamo parlando della 106esima edizione di Pitti Uomo alla Fortezza da Basso in giro per la città, eventi che stiamo vedendo in questi giorni importanti, da Sir Paul Smith a Marin Serrara a Pierluigi Mascia, insomma giorni importanti in un momento anche questo delicato, perché da più parti si parla di rimbalzo post-Covid, post-ubriacatura post-Covid, diciamo così. Ci sono 790 marchi, se non sbaglio.
Esatto.
Che edizione sarà? Che edizione è in questi giorni, anzi?
Infatti, siamo all'inizio del terzo giorno, quindi abbiamo già una prima valutazione possibile dopo i primi due giorni. La valutazione è positiva, ed è positiva, devo dire, anche grazie a questa difficile situazione in corso. Il settore in generale, quindi dalla manifattura ai singoli marchi presenti, alla distribuzione e agli operatori in generale oggi è indispensabile incontrarsi per stabilire, scegliere, decidere e condividere le strategie per reagire a questa difficile situazione. è una delle migliori edizioni in assoluto del Pitti degli ultimi anni, che è un po' in controtendenza rispetto a quella che è la congiuntura, però in queste fasi i buoni appuntamenti, tra l'altro che qui a Firenze si rappresenta in maniera straordinaria con appunto il Pitti, sono indispensabili per stabilire, condividere strategie per uscire da questa fase. Per cui in questi primi due giorni abbiamo visto il miglior mercato internazionale, il miglior mercato italiano, la migliore stampa, tutti i fornitori più significativi, quindi dalla parte del pellame ai tessuti, agli accessori, sono oggi a Firenze e lo saranno fino a domani, per decidere come affrontare e superare questa fase.
Napoleone, una sfida anche dal punto di vista degli spazi, perché stiamo parlando comunque di un ridimensionamento della superficie espositiva per il progetto e lavori in corso alla Fortezza.
Sapevamo, perché questo è un progetto, un programma che da tempo era previsto. Nel momento in cui sono stati annunciati i lavori abbiamo ridotto fondamentalmente gli inviti, Pitti Immagine Uomo come le altre fiere sono ad invito, per cui dovremo aspettare la fine per tornare a dei volumi di diciamo espositori e di presenze più significativi. È anche, devo dire, utile perché ci consente in questa fase, volendo vedere la situazione in positivo, perché ci costringe a essere ancora più selettivi nelle aziende da invitare, cosa che alza ulteriormente la qualità della manifestazione.
La qualità diventerà selettiva, i grandi marchi tornano a fare i grandi marchi, diciamo così, il lusso per tutti probabilmente è finito o sta per finire, e c'è questa vicenda che appunto riguarda magari un abbattimento della quantità a favore della qualità del prodotto.
Allora, qui la situazione la definirei in un termine non elegantissimo, un po' pelosa. Di fatto gli aumenti dei prezzi da una parte sono assolutamente giustificati per quelli che sono stati gli aumenti che sappiamo e conosciamo bene, che hanno toccato anche le famiglie e tutto il processo della logistica in generale. Dall'altra parte, vendendo meno pezzi, anche i grandi marchi, per mantenere i margini ci sono state aziende che hanno aumentato probabilmente in maniera troppo generosa i prezzi. Per cui quello che sta succedendo, e lo risente tutta la parte manifatturiera, soprattutto nel nostro territorio, negli accessori e non solo, oggi sono spesso in cassa integrazione perché si producono meno pezzi e quelli che si vendono sono a prezzi molto più alti, ma salvaguardando quindi i margini dei marchi in generale. Ed è su questo che bisognerà ragionare in futuro, perché alcuni prodotti della fascia alta di mercato sono veramente andati oltre quello che si dice in termini inglesi value for money, il valore effettivo del prodotto per i denari che vanno spesi. Su questo credo ci sarà necessità di fare un ricalibrazione nell'arco delle prossime stagioni, e credo che sia uno degli argomenti che si discutono in Fortezza in questo periodo.
Infatti questo è veramente il grande tema, perché per dirla in maniera grossolana, se i francesi si sono tenuti i marchi e noi la manifattura, che ce la lasciano fare questa manifattura, diciamo così, su dei territori che sono veramente luoghi di enorme eccellenza, penso a Scandicci naturalmente, però infatti
però non credo ci sia un problema in manifattura che si sposti altrove, si potrebbe spostare altrove.
No, questo no, infatti.
Ci sono dei grandi mercati che hanno assorbito, diciamo, nell'ultimo decennio quantitative emergenti costanti, che quindi hanno dato anche degli ottimi risultati per la manifattura, a quella locale, ma non solo a quella nazionale in generale. Oggi, francamente, non hanno più quelle reazioni di mercato. C'è una nuova tendenza molto corretta e sana, che è quella della circolarità, e quindi il second hand, la seconda mano, che non è più il vintage, ma proprio è anche lo stesso l'interscambio attraverso alcuni siti tra privati, sta prendendo molto piede. C'è una coscienza della salvaguardia dell'ambiente in un settore come il nostro, che è molto inquinante, che sta diventando non una tendenza ma una parte costante della relazione che il consumatore ha con la moda in generale.
Infatti questo è l'altro grande l'altro grande
sì film. Ci fermiamo qui, ma per una riflessione che riprenderemo in altri contesti con sicuramente ulteriori approfondimenti. Grazie a Raffaello Napoleone per essere stato con noi.
Lo invitiamo fuori da Pitti per un ragionamento più ampio.
Quando volete, a vostra disposizione.
Grazie all'amministratore delegato di Pitti Immagini, Raffaello Napoleone.
Alle 9.20 entriamo nell'ultima fascia di Newsline, l'informazione locale di Controradio, l'edizione mattutina, ma ce li vogliamo prendere tutti questi minuti a disposizione, perché è da segnarsi in agenda per oggi ma anche per le serate che verranno. Stiamo parlando di Prima della fine, gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, la proiezione del film del regista toscano Samuele Rossi da stasera alle 21 alla Compagnia. Rossi, che abbiamo in collegamento, ben trovato, buongiorno.
Sì, salve, buongiorno a tutti.
Buongiorno Samuele, abbiamo avuto la possibilità di vederlo in anteprima ed è veramente emozionante, anche in questi giorni peraltro di ricordo, di memoria, di anniversari della scomparsa di Berlinguer. Si parte stasera alle 21 e poi ci saranno altre programmazioni venerdì, sabato e domenica tra le 17 e le 16. Si tratta di una testimonianza, peraltro anche con materiali in larga parte inediti, sugli ultimi giorni di vita di Enrico Berlinguer, a 40 anni dalla morte.
Sì, l'obiettivo è sempre stato, fin dall'inizio, praticamente 4 anni fa, quando questa avventura, questa necessità ha iniziato a prendere vita, e ci eravamo resi conto, almeno io mi ero reso conto su di me, sulla mia pelle, di quanto quelle immagini nel corso della mia vita avessero preso sempre più spazio, più valore. Le immagini dell'ultimo comizio di Berlinguer, le sue parole, le immagini dei grandi funerali a Roma. Io, che quella storia, essendo nato nell'84, non l'avevo vissuta sulla pelle, ma l'avevo vissuta attraverso i racconti dei miei nonni, i racconti degli anziani, che in qualche modo mi hanno anche formato nel corso della mia vita di essere umano. E quelle immagini dovevano arrivare sul grande schermo, ma non solo quelle, dovevano arrivare quelle che in qualche modo tutta una comunità politica, ma tutto il paese, in quei 7 giorni ero sicuro avessero in qualche modo generato, fornito, perché quanta gente andò all'ospedale a Padova, quanta a Roma, e quanta di tutta questa gente aveva con sé appunto telecamere, macchine fotografiche, costruendo quello che per me è sempre sembrato il ritratto di una nazione, quindi non solo il ritratto quei giorni come ritratto di un uomo, di un politico, di un grande leader, ma anche il ritratto di una comunità, di un popolo che in quei giorni manifestò un sentimento incredibile, un dolore enorme, ma al contempo anche un desiderio di essere insieme, di condividere quella storia. E quei 7 giorni per me sono diventati anche quello, cioè il modo di raccontare Berlinguer, ma anche il modo di raccontare un paese che forse appunto non c'è più. E in questo senso ovviamente era fondamentale trovare del materiale nuovo. E direi che la quasi totalità delle immagini che vedrete nel film è materiale che non è mai stato visto prima.
Infatti,
abbiamo trovato fotografie nelle buste che erano dell'archivio di Stato, che non erano mai state aperte, scatoloni nelle fondazioni Gramsci che abbiamo aperto noi per primo, insieme ovviamente ai responsabili degli archivi, andando a recuperare dei nastri, delle fotografie che mai altri, almeno fin dall'84, quando ovviamente sono state scattate, erano state viste, e poi filmati privati di persone che erano presenti a quegli eventi. Ecco, tutto questo materiale nuovo è stato riportato alla luce, creando un nuovo racconto.
Ecco Rossi, rispetto alla narrazione, a fronte di un pubblico da poter intercettare anche nelle fasce dei ventenni che con Berlinguer dal punto di vista generazionale non hanno avuto e non hanno niente a che fare, ma che immagine restituire dal punto di vista dell'uomo, del politico, dell'etica, del far politica e del rimanere in un immaginario ma anche in un sentimento di cittadini che sono sempre più disaffezionati dalla politica oggi, ma rimangono attaccati a quei valori, a quelle figure?
La domanda direi centrale, fra le domande centrali che sicuramente questo documentario pongono, a me mi ha stupito molto, io lavoro molto con i giovani sull'immagine, sul cinema, e mi è capitato quindi tantissimo di investire tempo insieme a loro, e questo ritratto di nuove generazioni perdute o vuote, almeno nella mia esperienza, non c'è. Io invece incontro generazioni che cercano, che desiderano capire, che sono in ricerca, ovviamente in un presente molto difficile, complesso, forse più difficile di altri tempi, e lì è la sfida. Ecco, e capire di non vedere dall'altra parte la conoscenza di quella storia, nello specifico appunto Berlinguer, quella stagione politica, ma al contempo avere la curiosità di entrarci in contatto. Ecco, allora un documentario come questo può parlare sicuramente alle vecchie generazioni nei termini di ricostruire una memoria, di riviverla, ma per le nuove generazioni può diventare un modo, come hai detto tu, di riavvicinarsi a una storia e a una politica che in realtà continua a rimanere attrattiva nei termini della trasparenza, della coerenza, della moralità, della rettitudine, di un modo di stare dritti al centro del dibattito pubblico e di indicare una strada, che è quello che poi un leader, una guida, deve avere il coraggio e anche la responsabilità, l'onere di fare. Ecco, le nuove generazioni, o in generale quello che vivo noi come popolo, che poi è una cosa che riguarda in generale tutta, insomma, è la sfida del nostro presente, c'è la disaffezione verso questa politica, non verso la politica in generale. Quello che sento invece è una grande fame, una grande voglia di una politica fatta bene, fatta per costruire qualcosa, fatta per andare
in qualche modo anche l'esito,
futuro, ecco.
L'analisi dei flussi dal punto di vista generazionale e di schieramento lo dimostra, anche in queste tornate.
È interessante, noi ci siamo interrogati spesso sul concetto di nazione, di costruzione, di quando siamo stati nazione. Qualcuno ha parlato dei mondiali di calcio in Messico, altri hanno ricordato, come dire, la lunga diretta per la questione di Alfredino Rampi o altre questioni del genere. Quel momento lì, nel tuo documentario, troviamo la nazione, probabilmente. Questa è veramente la cosa politicamente anche molto, molto forte, molto bella.
E allora ricordiamo l'appuntamento, la proiezione di stasera e poi anche domani alle 17, sabato alle 15, domenica alle 16 alla Compagnia Prima della Fine, gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, di Samuele Rossi. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona visione a tutti e buona giornata.
Tra poco passiamo il microfono a...
Ah, dillo tu per piacere.
Al GR di Popolare Network. Vabbè, e ad Architects and the City.
Perché io per dire il nome della missione ho avuto anche dei problemi proprio...
Ma anche con Gens in the Road hai questi problemi?
No, è più semplice, c'è meno F, così.
Ma Gens in the Road arriva domani alle Cascine, io vado, Raffaele, vado domani al Parco delle Cascine.
Alle famose Cascine.
Sì, vado coi ventenni, vado con la Generazione Z, terza ed ultima trasmissione live on air su Controradio, ma anche sui canali Instagram di This is Florence, di Tiff, con Leonardo Margarito e Camilla Koger, dalle 8 alle 9. Lì ci troverete, in particolar modo al park, davanti al park, al piazzale delle Cascine 7. Allestiremo il nostro studio mobile perché ci è piaciuto questo percorso fuori, anzi ci è presa proprio la voglia di farne altri. Vedremo dal punto di vista tecnico e dei contenuti, i temi caldi, Santo Spirito, Novoli, gli studenti, la sicurezza, il divertimento, lo spaccio e le dipendenze e quant'altro. Non perdetevi l'appuntamento di domani, speciale Newsline dalle Cascine con Gen Z on the Road.
Io lo faccio più semplice. Sì. Dopo il giornale radio di Popolare Network arriva Domenico Guarino con gli architetti.
Bene.
Va bene, ci siamo.
Rimanete con noi, rimanete sulle nostre frequenze.
In ogni caso rimanete con noi, infatti. Buon ascolto.